E siamo ritornati qui con Gianfranco Nastasi, che ha già risposto a molte, ma molte domande. Continuiamo così. Allora, le chiedono, e questa è una domanda che hanno fatto anche molte persone, le ultime tre tornate elettorali le ha vinte, ma dopo qualche anno si è sempre trovato in contrasto con il sindaco in carica. Perché lei un po' prima ha accennato comunque qualcosa, questo aspetto. Però vogliono sapere più nel dettaglio il motivo e soprattutto, perché poi si ricollega quest'altra domanda, il motivo, i motivi che l'hanno fatta allontanare da Giovanni Formica. Andiamo per ordine, iniziamo tipo con...
Era una domanda che credo, diciamo, nelle righe di aver risposto precedentemente. Sì. Anche perché sono stato assessore della Giunta Italiano, ma diciamo che lì assessore, diciamo, sofferto della Giunta Italiano, perché accettai quella nomina dopo ben una settimana di trattative. Io non so chi al mio posto, no? Avrebbe fatto passare una settimana di tempo. Va bene?
Sì.
E lasciando stare un po' tutti i particolari, mentre invece, come le dicevo, con Carmelo Pino io ci ho creduto e le dico che quando io da assessore allo sviluppo economico mi trovo nominato un esperto con le mie stesse deleghe, dico bene, è come se lei in questo momento sta facendo il giornalista ed arriva Salvatore Costantino che le scrive gli articoli.
Certo.
No? Ecco, io vorrei sapere chi ci starebbe a queste condizioni. Dico, io francamente ho preferito anche se ho già detto con Carmelo ci sentiamo, ci scambiamo gli auguri, ci vediamo, parliamo. Dico, politicamente magari ha fatto alcune scelte che non sono state condivise. Giovanni Formica. E allora, Giovanni Formica nasce nella Giunta Anastasi. Era dirigente della Giunta Anastasi e diciamo che, considerata la mia età, cresce, no? In
sì.
questa giunta. Per cui c'è il credo di una ventata di nuovo, una ventata di cambiamento. Bene, poco fa parlavo della sedia che fa cambiare gli uomini. Io, uno dei primi scontri è quello, diciamo, poi finale, perché fu quello dei migranti.
Sì.
Che, se vi ricordate bene, poi il sottoscritto non riteneva opportuno, per tutta una situazione, fra cui anche quella igienica, di poter andare ad inserire questa gente a Fiumarella.
Sì. In una scuola, mi sembra.
Nella scuola elementare, che a cui è stato proposto di invece dedicarla per attività ricreative, dandola per incomodato d'uso gratuito, chiaramente cercando di a spese loro di poter ristrutturare quella scuola che ormai è in decadenza, di darla a quelle associazioni,
sì,
in modo da poter farla fruttare, da poter creare anche dei centri di raccolta e dei centri sociali. Bene, lì ci fu tutta quella diatriba. Io poi ricordo a me stesso che anche a settembre ci fu un parere contrario della prefettura.
Sì.
E lì, sempre per addirittura, insomma, anche in consiglio comunale, mi fu detto, dice, tu sei diventato presidente del consiglio con i voti della maggioranza, no? Per cui se hai preso le distanze, ma io non ho preso le distanze dai consiglieri comunali, le ho prese dalla scelta del sindaco, che a quanto pare, dico, se va bene, se o con me o contro di me, mentre ritengo che, dico, il dialogo, a volte anche lo scontro, come c'è sempre stato, serve per poter chiarire
Delle situazioni, sì.
delle posizioni. Quindi dico, da quello e anche da altro, io ultimamente, anche il 31 dicembre, quando si doveva approvare il bilancio ed il ragioniere generale si chiuse a chiave in stanza, io potevo anche sospendere, cioè ho sospeso, ma potevo non riaprirlo più. E quindi non andare all'approvazione del bilancio proprio per mancanza del ragione, mica per mia mancanza, per mancanza. Bene, dico, ci sono delle cose che ho visto un po' oltre per il bene, anche se lì, avendo chiesto, perché si ostentava la storia, si dovevano approvare questi bilanci per sistemare i precari. Alla mia domanda precisa di quanto persone potevano essere sistemate, il 31 dicembre mi è stato risposto 30 persone. Milazzo ha un numero di 146 precari. E da più parti, ultima è il comune di Monreale, che è comune in dissesto, sistema anche loro, mettono in regola i precari. Da più parti è stata portata avanti delle norme per poter trovare una
Sì.
soluzione, perché ecco, chi occupa determinati posti deve trovare le soluzioni. Deve trovare le soluzioni. Se noi andiamo ad essere gli attenti vigili della legge, io non voglio dire che di andare, attenzione, perché si può interpretare sicuramente qualche persona che mi starà ascoltando dice lui è contro legge. No, assolutamente no. Però bisogna trovare tutti i motivi di legge per poter dare delle risposte alla gente, perché la gente aspetta le nostre risposte. Siamo stati eletti per questo.
E restando in tema di bilanci, c'è Laura che è un po' confusa dalla situazione del nostro comune. Non combaciano diverse parole. Vorrei capire, ci scrive, il comune è veramente in dissesto o in realtà non lo è? Perché comunque i bilanci sono stati fatti. Formica ci avrebbe detto che il bilancio è stato fatto e che il comune avrebbe un plus di un tot di milioni di euro. Qual è la verità?
I bilanci non sono ancora stati tutti approvati. Anche qui noi abbiamo approvato l'ultimo bilancio il 31 dicembre, che tengo a sottolineare, questo bilancio arrivò dalla giunta il 24 dicembre. 24 dicembre alle ore 18:30. È chiaro che il sottoscritto non 24 dicembre era in tutt'altra, come penso tutti, in tutt'altre faccende affaccendato, e lì chiamarono il vicepresidente per poter mandare il bilancio in commissione giorno 27. Bene, ditemi, se poi il bilancio arrivò in consiglio il 31, cosa sarebbe cambiato? Quindi scavalcando la mia persona, cosa sarebbe cambiato a farlo arrivare normalmente il 27 ed il 28 fare commissione, 28-29? Non sarebbe cambiato assolutamente niente. Bene, Le dico che il consuntivo, dal 31 dicembre il consuntivo ancora noi lo dobbiamo, un altro consuntivo lo dobbiamo approvare. Gennaio, febbraio, marzo, sono 3 mesi. Abbiamo un commissario regionale, mi auguro che questo, così come hanno fatto anche sentire altro, facciano sentire anche questo, è stato sempre così solerte a mandare delle diffide per approvare dei bilanci. Io mi auguro, da medico penso che poverino gli sia successa qualcosa, certo non voglio, però 3 mesi di silenzio, tranne una sparuta apparizione per dire vi esorto e vi invito ad approvare i bilanci, va bene, ma senza prese di posizione, mentre prima in una settimana si approvavano i bilanci, cioè quello che serviva per poter far andare avanti, ora questi che sono a chiusura, bene, dico qua sono passati 3 mesi, lì a 7 giorni c'era una diffida e qui il silenzio. Questa è la situazione attuale. Un'altra cosa, per il dissesto. Bene, c'è un organismo straordinario di liquidazione. Questo organismo straordinario di liquidazione dovrebbe pagare o quantomeno chiamare i creditori del comune, a cercare di chiudere un po' le situazioni in ballo. Uh-huh. Giusto? I creditori sono i cittadini del comune di Milazzo. Certo. Lei ha notizie di questo organismo straordinario di liquidazione? No. Hanno chiamato qualcuno? No. Hanno dei soldi impegnati per pagare qualcuno? No. Ora ditemi un attimo, come si può andare a dire quando ancora si devono pagare i debiti? Noi arriveremo al 31 dicembre. Io personalmente, proprio per chiarire questa situazione, li ho informalmente prima invitati in una sessione di consiglio. Mi chiama il presidente dell'organismo straordinario di liquidazione, scusandosi per non essersi presentato, e mi dice: ma sa, non è il caso. Al che io ho detto: guardi, io ne porto questa sua notizia nella riunione di capigruppo ed insieme decidiamo a questo punto di mandare una lettera formale, un invito formale, perché credo che per quanto riguarda la gente che ha necessità di essere pagata, ha necessità di sapere i motivi per cui ancora è tutto fermo.
E prima di fare l'ultima domanda che ci ha fatto un cittadino, un'altra canzone, presidente.
Enrico Ruggeri, Gente di cuore.
Benissimo, ascoltiamola.
La gente di cuore si muove nel mondo, segnata da un solco gentile e profondo. Non vuole apparire agli sguardi, è tardi per farla parlare. La gente di cuore tra noi. Gente di cuore, con l'alba già in piedi, la senti passare ma spesso non vedi che dentro a quel freddo mattino c'è tanto cammino da fare. La gente di cuore con noi. Oh, na na na. Oh, na na e. È la gente di cuore che scalda la vita nel freddo che c'è. La gente di cuore nascosta in città, non chiede clamore né pubblicità, sorride vicino al dolore, ma un nuovo calore fa entrare la gente di cuore con noi. We'll be right back.
niente non chiede perché, ma tutto si illumina e prende colore. Se c'è ancora gente, la gente di cuore,
e c'è ancora luce che accende il buio che è dentro di noi. Oh na na na, oh na na,
è la gente di cuore che scalda la vita nel freddo che c'è.
Eccoci qua tornati, l'ultima domanda di Parola al Popolo. Lei, Presidente, è stato assessore allo sviluppo economico in ben due mandati. Che idea si è fatta sul polo commerciale? Che rapporti ha? E soprattutto, è pro o contro questo polo commerciale di quello del Parco Corolla, comunque tutta quella struttura esterna a quelli che sono i negozi comunque cittadini?
E allora, diciamo che ultimamente anche per dati obiettivi, ultimamente la mia visione del parco commerciale è stata modificata, perché è chiaro che lì c'è un problema di viabilità, è notorio.
Sì.
È notorio ed è oggettivo. E se non prima si risolve questo problema, è chiaro che questo parco commerciale crea dei danni a Milazzo, alla città di Milazzo.
Certo.
E poi si erano più volte, avevo più volte invitato, perché a creare qualcosa di diverso, a creare quello che io da esterno e credo anche gli altri vedono, è quello che è questo parco commerciale, anche con l'organizzazione di eventi, attira le persone. Bene, questo era il mio intento, era quello di creare questi eventi nel salotto di Milazzo.
Sì.
Nel salotto di Milazzo. E in modo tale da poter appunto anche lì creare dei movimenti. Ma le dico, se in atto per poter chiedere un suolo pubblico passa tempo e tempo.
Sì.
Io faccio un esempio vicino, per quel che si può dire vicino, Catania.
Sì.
Catania, nella zona dell'Hotel Principe, sarebbe dove c'è la pescheria, e quindi siamo dove c'è la chiesa, il Duomo. Bene, il venerdì e il sabato sera la pescheria si trasforma in locali dove si degusta pesce, si mangia a base di pesce. Isola pedonale, tutto chiuso. Si mangia, l'indomani mattina non c'è più niente. Non c'è più niente. Bene, mi chiedo qual è la difficoltà a poter favorire queste attività. Mi dicevano, qualche locale mi diceva che per quanto riguarda soprattutto anche quelli che insistono su Piazza Duomo,
sì,
certo c'è l'attraversamento della strada, ma non ci vuole niente, alle 21 di sera di chiudere la strada, alle 20:30 di chiuderla, e quindi poter dare la possibilità. Io non lo so, ecco, queste sono per me cose semplici.
Certo.
Non riesco. E lì si era creato un gruppo di imprenditori che cercavano di far vivere quella zona, che diciamo nelle condizioni attuali non è delle migliori.
Certo.
Non è delle migliori. Perché non favorire queste attività? il perché la gente quando vede gli imprenditori, quando vedono che c'è un comune che snellisce la burocrazia, e allora te li trovi vicino,
certo.
È tutto un qualcosa che ti dà la possibilità anche di creare un bel rapporto con queste persone. Dico, queste sono le cose da fare. I centri commerciali hanno sfruttato anche questo. Parcheggi, per esempio. Bene, qui parlerei, qualcuno dice che parlo perché vivendo in una zona attigua parlo per questo, ma se vogliamo essere i soliti criticoni, possiamo parlare da qua fino a dopodomani. Però siamo riusciti a far costruire nella zona del Pastificio Pugliese. Non ci sono riusciti le amministrazioni precedenti? Noi sì, ma dice c'è stato un commissario. Ma credo che varianti del piano regolatore, poi per fatti oggettivi e questi project che si fanno dando la possibilità di finanziamento pubblico a privato, cioè il privato che vuole investire fa un accordo con l'amministrazione, lo prende in comodato d'uso per 20-30 anni, si fa dare i soldi alle banche, ci pensa tutto lui e poi procede. Dico, creare questi parcheggi in centro, queste zone di polmone verde, dico, che cosa sarebbe stata un qualcosa di snellimento. Io vorrei capire, e qui mi allaccio anche al discorso parcheggio a pagamento.
Sì.
Cosa c'è di tanto difficile nel poter andare avanti nel problema? I parcheggi a pagamento sono da tutti riconosciuti come importanti. Non c'è bisogno né di bike sharing, di queste belle parole inglesi che forse magari le sappiamo fino a un certo punto parlare, va bene? C'è bisogno solamente di dare l'opportunità a chi arriva qua di poter trovare un posto, poter scendere nel posto che è vicino al negozio o quantomeno anche ad una certa distanza, per cui non si può al momento parcheggiare.
Certo.
Ecco, queste sono le cose semplici che si dovevano fare e che non si sono fatte.
Bene, qui adesso c'è uno spazio che dedichiamo a Placido Sturiale, un giornalista, fotografo ed editore del Carrettino delle Idee, è di Messina, che le farà una domanda che unisce un pochino, diciamo, guardiamo Messina e Milazzo come quello che sono molto a molto vicine, anche se le pensiamo molto a molto distanti. Dino?
Buonasera, qua, eccomi.
Ecco qui.
Posso?
Sì, vai.
Buonasera Presidente.
Buonasera.
Dino Studiale.
Buonasera.
Senta Presidente, io vedo Milazzo come una città ad altissima vocazione artistica, archeologica, culturale e soprattutto turistica. Però vedo Milazzo come una piccola cittadina provinciale quasi chiusa in se stessa e per questo stenta a decollare. Ultimamente mancano anche il collante che era dell'ex provincia. È secondo lei concepibile invece una diversa situazione di messa in rete della città di Milazzo con la città più prossima, che è quella di Messina, attraverso tour operator, attraverso operatori del turismo, attraverso operatori culturali, anziché restare chiusa in se stessa e quindi non avere mai uno sviluppo reale? Come vede lei questo tratto union?
Ma sicuramente sì, io ritengo che uniti si vince, uniti, non dividi ed impera, divide ed impera era latino, quindi era un qualcosa di alcuni anni fa, Uniti si vince, e soprattutto, ma non solo, lei parla bene di Messina e dintorni, ma io le dico di più, guardo anche Barcellona Pozzo di Gotto, guardo anche Montalbano, dobbiamo andare a sfruttare le potenzialità ed andarle a mettere insieme per andare a proporre un prodotto che possa essere esportato e possa essere ritenuto credibile dagli operatori.
Ovviamente questo dovrebbe proiettare Milazzo fuori dai confini prettamente territoriali, smettendo di parlare del semplice supermercato dietro casa, ma di un'attenzione che si produca all'estero, magari attraverso le borse del turismo.
Bene, sì, guardi, io... Lei sfonda una porta aperta in questo senso. Io sono un patito americano. Cioè,
io da 30 anni non ho mai visto Milazzo ad una borsa del turismo.
No, Milazzo alla borsa del turismo c'è stata. Ecco, qui Salvatore mi fa segnare, eravamo insieme, siamo andati insieme a Rimini, mi pare, a Rimini.
Non siamo andati anche del turismo a Rimini.
No, siamo andati anche a Praga, Budapest,
Praga, Vienna,
ecco,
e a Madrid,
sì. Però le dico di più, dico noi dovremmo cercare intanto di andare anche, io sono quello delle piccole cose, andiamo a vedere i nostri cittadini che vivono fuori ed andiamo con loro a propagandare Milazzo. Noi abbiamo portato pure, le posso dire di più, ad una mostra del Museo dell'Emigrante ad Ellis Island a New York, abbiamo portato il nome di Milazzo. Ero io presente, c'era, e lì in quella sede abbiamo conosciuto ed ora abbiamo dato la cittadinanza onoraria ad un milazzese che lavorava per conto dell'FBI a New York, nel New Jersey, ad un milazzese che era lì e che abitava da tanto tempo. Quindi qualcosa per il nostro piccolo è stato fatto ai tempi. Ora, ultimamente, francamente, non so cosa... Cosa dirle? Si parla, forse un ecoporto potrebbe, secondo loro, risolvere il problema. Io ci credo poco in queste alternative. Però, per quello che mi riguarda, da allora assessore allo sviluppo economico, qualche cosina era stata fatta. Anche le posso dire, pure incontri con la Russia, abbiamo avuto anche russi che sono venuti al castello a Milazzo, appunto da queste borse del turismo.
Va bene, signor Presidente, la ringrazio.
Ciao Dino, grazie mille.
Ciao, grazie.
Buona serata.
Bene, siamo in chiusura. L'ultima domanda che per ora ho fatto a tutti è stata: lei si candiderà?
A cosa?
Si sa, ormai il tempo stringe e siamo lì, siamo già lì, diciamo.
Andiamo a farci le elezioni europee, poi andiamo a pensare, ecco, uso una parola che magari, però, mi viene anche perché ho due figlie piccole,
sì,
che mi onoro di dire... Di salutarle e vorrei che le mie figlie possano vivere in una Milazzo diversa.
Va benissimo. Allora, io ringrazio lei, Gianfranco Anastasi, per aver accolto il mio invito e non so, vuole salutare qualcuno, vuole dire qualcosa per chiudere, proprio per chiudere?
Un saluto a tutti, ringrazio Salvatore Costantino, ringrazio lei, dottoressa Andaloro, chi mi ascolta e anche chi non mi conosce, io dico a loro semplicemente: sentiamoci, parliamone, solo così possiamo farci un'idea l'uno dell'altro, non per sentito dire.
Bene, io vi svelo il prossimo mio ospite, che è Alessio Villarosa, sottosegretario dell'economia del governo Conte, dei 5 Stelle e Lega, e vi volevo anche ricordare alcune cose. Intanto vi ricordo che tra sabato e domenica torna l'ora legale, quindi spostiamo tutte le lancette avanti, dalle 2 arriva alle 3, di conseguenza dormiremo un'ora in meno, ricordatevelo se dovete andare a pranzo dalla nonna. Seconda cosa, vi ricordo che anche questa domenica sarà possibile visitare il Frantoio a Capo Milazzo in forma gratuita. Io ci sono andata dalle 16 alle 19, che ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono ricchezze la nostra bella città. E ricordo anche per ultimo che domenica sarà disponibile la replica di questa puntata alle 10. Sul sito comunque potrete riascoltare le puntate anche precedenti, quando, come e dove volete. Buon fine settimana e alla prossima. Ciao!
A Tu per Tu, 60 minuti di verità, curiosità e anteprime con l'ospite della settimana. Conduce Sonia Andaloni.